Diciamo, io ho sentito questa esigenza perché mi è sembrato, da alcuni interventi di Noa, in particolare in cui si era rivolta al blogger Karem Rouhana, palestinese, che ci fosse una distanza dovuta a non comprendere quanto necessaria, quanto stretto sia il collegamento tra pace e giustizia, quanto la giustizia abbia necessità di quella che in inglese viene chiamata l'accountability, cioè il rendere conto, cioè che chi ha fatto qualcosa subisca delle conseguenze per ciò che ha fatto, conseguenze che sono quelle della giustizia umana, ecco. E che quindi questa giustizia sia mancante per una totale situazione di impunità in cui si trova in particolare Gaza, ma tutta la Palestina, tutti gli eventi che hanno a che vedere con il genocidio in Gaza, con la pulizia etnica in Cisgiordania, eccetera. E quindi ho cercato di portare a Noa in modo direi rispettoso e dialogante questi temi, cercando di far capire che anche se c'è un lavoro di riconciliazione necessario, che quello che lei e altri stanno facendo, cercando di fare tra popoli che ormai da decenni si guardano con diffidenza, diciamo così, diffidenza è un eufemismo, perché spesso questa diffidenza sfocia appunto in particolare verso i palestinesi nel desiderio di annientamento, ma che al di là di questo lavoro di riconciliazione, questa riportare il piano della giustizia è un passo necessario, perché se si rimane in una situazione di totale impunità come quella che vediamo adesso, non possiamo immaginare una pace, diciamo un qualcosa di diverso da quello che è davanti ai nostri occhi.
Ecco, in questa sintesi poi appunto sentiremo anche come che risposta ha ricevuto, ma mi correggerà se sbaglio, le parole di Noa che ci ha detto: non posso cambiare il passato, ma possiamo cambiare il futuro. Ecco, il timore di molti, anche il suo, è che in questo futuro ci sia una normalizzazione, una sofferzione all'orrore, al genocidio.
Sì, è che diciamo è che ci sia una visione, e qui viene anche parte anche delle polemiche che ci sono state, e una visione, diciamo, simmetrica di qualcosa, e simmetrico non è, cioè di confondere la situazione perché lei ha scritto ad esempio: non, nessuno ha il monopolio della sofferenza. È vero che nessuno ha il monopolio della sofferenza, però diciamo ci sono gli ordini di grandezza diversi tra le sofferenze per esempio di un bambino che deve scendere in uno scantinato quando ci sono i bombardamenti, tra l'altro di una guerra con l'Iran iniziata da Israele stesso, e le sofferenze di un bambino di Gaza che si trova senza arti, senza madre, senza padre, senza fratelli, senza casa. Ecco,
che non ci sia una narrazione simmetrica, appunto, diceva, tra aggredito e aggressore, che non vengano messe poi sullo stesso
aggredito e aggressore, e che ci sia anche una difficoltà di affrontare le parole tabù, cioè la parola tabù genocidio e la parola tabù apartheid.
Lei auspica che gli ospiti che sono attesi, no, in questi tre giorni, penso al cardinale Pizzaballa, Combats for Peace, insomma realtà che porteranno la voce alta anche della tragedia che sta avvenendo e che viene compiuta nei confronti del popolo palestinese, auspica che questo possa in qualche modo incidere in questa direzione nell'ambito di questi tre giorni, culturale, sociale e politica?
Io mi auspico che Pizzaballa, che è una persona che stimo e che di solito, diciamo, dice le cose che vede e le racconta, abbia spazio a sufficienza per raccontare, e non solo per un saluto a margine di un concerto. Spero, ecco, che appunto che si possano dire le parole tabù, ovvero apartheid e genocidio, perché non sono parole che stanno dicendo qualche attivista qua e là, sono delle parole che vengono dalle massime autorità del pianeta, da una commissione ONU, la questione apartheid è stata affrontata dal pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia, che è una corte che, ricordiamo, la riconoscono 197 paesi, a differenza della Corte Penale che riconoscono solo alcuni. Quindi ci sono queste cose che devono essere affrontate. Nei feedback che mi sono arrivati da NOAA, io ho trovato, diciamo, soprattutto nell'ultimo, che ancora non è stato pubblicato, forse verrà pubblicato da Presenza, un forte astio, una certa difficoltà a prendere atto di alcune cose e anche dei nodi politici. Ne dico uno di questi nodi politici,
sì.
Il boicottaggio. Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. Questo è qualcosa che è una, diciamo, delle armi principali della non violenza. Se si leva alla non violenza l'arma del boicottaggio, la lasciamo con armi spuntate, e se non ci fosse stato ai tempi del Sudafrica e dello Zimbabwe boicottaggi e sanzioni e un isolamento da parte del mondo, probabilmente quell'abominio in Sudafrica e Zimbabwe non sarebbe mai finito, probabilmente Mandela sarebbe rimasto in carcere fino alla morte, come rischia di succedere a Marwan Barghouti, come rischia di succedere al pediatra Abu Safia. E quindi, ecco, l'importanza di queste parole non è una questione puramente semantica, ma è una questione anche di diritto, perché alla base di ognuna di queste parole ci sono delle convenzioni internazionali, e queste convenzioni internazionali prevedono tutta una serie di cose che, se vengono messe in atto, comportano di fare dei passi avanti nella fine di tutto ciò che sta accadendo, e se non vengono messe in atto rimane solo lo spazio dell'impunità e lo spazio del lavoro interiore personale, in cui si dice l'odio fa male, l'amore fa bene, il giorno in cui ci ameremo tutti ci sarà la pace nel mondo. Però servono, se per fare questo ci vorranno magari due generazioni, perché due popoli smettano di odiarsi, e una cosa che può avvenire da subito è prendere in mano gli strumenti del diritto internazionale e applicarli. Ecco, questo è quello che io mi sono sentito di dire a NOAA.
Grazie per aver condiviso con noi questi contenuti e queste riflessioni. Grazie ad Andres Lasso, buona serata.
Bene.